Buongiorno e ben arrivati. Questo ultimo canto ci ha lasciato davanti a noi, prima di ascoltare la parola di Dio, una grandissima esortazione, una bellissima esortazione. Ci ha detto che la Chiesa è qui per riflettere la gloria di Dio. E noi come Chiesa locale siamo istruiti dalla parola di Dio proprio sempre di più per essere trasformati all'unico che ci ha mostrato la gloria di Dio, che è Gesù Cristo. E Gesù Cristo nel libro dell'Apocalisse, stiamo guardando ormai dalla fine del mese di gennaio, ha scritto delle lettere alle chiese, a 7 chiese, perché ogni chiesa aveva un problema particolare nel riflettere questa gloria. Anche la chiesa di Smirne e di Filadelfia, che sono soltanto state lodate, però stavano attraversando delle difficoltà. E così il Signore le vuole incoraggiare a perseverare, a continuare, oppure le corregge le altre chiese, perché il loro compito era e ancora oggi è quello di riflettere la gloria di Dio. Oggi siamo arrivati alla chiesa di Sardi, Apocalisse capitolo 3. Abbiamo visto dal capitolo 2, verso l'ultima domenica di gennaio, come il Signore ha parlato alla chiesa di Efeso. Era la chiesa disinnamorata, ricordate? Cioè la chiesa che aveva perso il primo amore. Poi ha parlato alla chiesa di Smirne, che era la chiesa lodata e perseguitata. Poi ha parlato alla chiesa di Pergamo, che era la chiesa indebolita, sembrava forte dall'esterno ma iniziava a permettere l'immoralità al suo interno. Ha parlato alla chiesa di Tiatiri, il cui peccato, vi ricordate, rosso come porpora, non veniva confessato e abbandonato. Il peccato era che era una chiesa corrotta nell'insegnamento. A proposito, grazie a chi mi ha fatto notare che la porpora viene da una conchiglia, io mi sono sbagliato, ho detto che viene da una pianta, e quindi lo dico a voi, così oggi posso darvi l'informazione giusta e anche a chi sente i messaggi registrati. Molto preziosa, perché con una piccolissima quantità all'interno di una ghiandola di questa conchiglia si produceva un liquido, che però per tingere ne servivano tantissime di conchiglie, quindi molto preziosa. E poi arriviamo oggi alla chiesa di Sardi. Vi ho detto l'altra volta che la chiesa di Tiatira aveva la parte più consistente della lettera, riguardava il rimprovero. Era una chiesa da rimproverare. Oggi nella chiesa di Sardi vedremo una cosa ancora più brutta, se vogliamo, ancora peggiore. C'è una chiesa dove non c'è nemmeno un accenno di lode. Mentre nelle altre c'è sempre stata, in qualche modo, la lode e poi il rimprovero. A Smirne invece non c'era proprio il rimprovero, era solo lodata. Qui invece non c'è proprio la lode, viene solo rimproverata. Allora andiamo a vedere questa lettera indirizzata alla chiesa di Sardi, al capitolo 3, versetti da 1 a 6, e potremmo definirla la chiesa morta. Un titolo pesante, ma è quello che dice il testo. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i 7 spiriti di Dio e le 7 stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro, e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Tuttavia, a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Considerando i sette messaggi alle chiese, in qualche modo arrivati adesso alla chiesa di Sardi, ci stiamo rendendo conto che il Signore continua a esortare, continua a raccomandare, ma invece di vedere un miglioramento, in realtà stiamo vedendo un peggioramento, un decadimento della Chiesa. La possibilità del ravvedimento e di tornare indietro sui suoi passi, il Signore la lascia sempre. Però vedete come, passando dalla Chiesa di Pergamo alla Chiesa di Tiatira e adesso alla Chiesa di Sardi, vediamo come ci sia un decadimento spirituale, al punto che oggi alla Chiesa di Sardi il Signore dice: tu hai fama di vivere, cioè sembri una chiesa viva, ma non è così, sei morto. Come per tutte le altre chiese, la lettera è indirizzata all'angelo, cioè al messaggero che deve portare questo messaggio alla chiesa di Sardi, come avevamo visto anche all'inizio, alla prima lettera che abbiamo visto insieme con me, la chiesa di Smirne. Vi avevo detto e ve lo ripeto oggi per chi non c'era, che il fatto che scrive all'angelo, cioè a una persona sola, non vuol dire che sta scrivendo al vescovo unico o al pastore unico di una chiesa. Nel senso, non è questo un versetto che può dare autorità ad una chiesa locale di avere un solo pastore, un solo vescovo. La stessa espressione la troviamo anche nella chiesa di Efeso, all'angelo della chiesa di Efeso scrivi, ma sappiamo molto bene come Paolo, quando ha incontrato in Atti 20 i responsabili della chiesa di Efeso, erano un gruppo di anziani, non era soltanto un vescovo o un pastore o un anziano. Quindi ve lo ribadisco soltanto perché è passato un mesetto. All'angelo della chiesa di Sardi vuol dire a colui che aveva il compito di portare questo messaggio alla chiesa da parte di Dio. E così avevamo visto anche l'altra volta che il ruolo dei conduttori di una chiesa, degli anziani o vescovi di una chiesa, è veramente molto importante e delicato, perché devono vegliare sulle anime vostre rendendo conto a Dio e devono darvi tutto il consiglio di Dio. Sicuramente siete curiosi di sapere Sardi che città era. La città di Sardi era una città antica, era stata la capitale della Lidia e si trovava, come vedete nella cartina, in mezzo un po' tra Smirne, Tiatiri e Filadelfia, in una vallata circondata da alte montagne, una vallata fertile, irrorata da fiumi. Perché era stata la capitale della Lidia? Un'antica regione, già nel 600 anni prima, dominata da prima il re Mida e poi il re Creso. Vi dicono niente questi nomi? Perché dalle montagne intorno si estraeva una quantità enorme di oro. Sapete, no? Mida, tutto quello che tocca diventa oro. In questi fiumi si raccoglieva oro. Il re Creso stesso era stato un re che aveva ammassato tanto denaro e tante ricchezze da essere famoso ancora oggi. Sardi dunque era stata una delle più ricche e potenti città del mondo antico. Soddisfatta di sé, si sentiva sicura, è stata anche però poco vigilante. Infatti faceva gola ai regni vicino per le sue ricchezze ed è stata conquistata prima da Ciro il Grande, re di Persia, e qualche secolo più tardi da Alessandro Magno, re macedone. Sconvolta anche nel 17 d.C. da un terremoto, fu poi ricostruita dall'imperatore Tiberio. Quindi adesso, quando Giovanni scrive, scrive ad una città che forse potremmo identificarla come la nostra, la Roma di oggi. C'è una città che viveva di glorie del passato, che dove camminavi vedevi le rovine del passato, che a vederla da lontano era ancora splendente, ma che in realtà appariva più che era. Sembrava maestosa, viveva delle glorie del passato, ma al presente aveva poco contenuto. Era ancora famosa per i suoi tessuti, per i suoi monili, ma in qualche modo questa era soltanto una vita che, di riflesso dell'antico splendore che la città aveva avuto secoli prima. E così anche la chiesa di Sardi si ritrovava in un qualche modo a vivere la stessa condizione della città. Guardandola da lontano appariva, ma non era. Il nome Sardi poi è legato ad una pietra preziosa di colore rosso brillante, il sardio, una pietra che troviamo scritta in Apocalisse, che era molto apprezzata dagli orefici. Perché? Perché non soltanto era preziosa e rara, ma perché poteva essere intagliata e finemente levigata, pur essendo abbastanza resistente. Quindi immaginate una pietra che è resistente, che ha un bel colore rosso brillante, ma che può anche essere levigata, intagliata e usata nella produzione di gioielli. Ecco, ho pensato che anche per la Chiesa tutta questa brillantezza era solo un ricordo del passato, perché in realtà si era lasciata troppo facilmente levigare, troppo facilmente intagliare da mani sbagliate, da insegnamenti sbagliati. E questo lo capiamo non soltanto nelle parole che gli rivolge Gesù, ma anche da come si presenta Gesù. Vediamo quindi un po' nel dettaglio la lettera. Vi ricordo sempre che seguiamo il solito schema, cioè il destinatario, che è la città di Sardi, la descrizione di Cristo, l'elogio, il rimprovero, l'esortazione, la promessa, e come vi ho detto qui l'elogio non lo troveremo. All'angelo della chiesa di Sardi abbiamo già visto la città, abbiamo già capito bene o male che era una città che si gloriava del suo passato, che appariva ma non era più la città di quel tempo e che anche la chiesa stava vivendo la stessa situazione. La descrizione di Cristo, di Gesù. Queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Una volta di più è sempre Gesù che parla, perché lui ha il diritto di parlare alla Chiesa. In questo caso particolare si presenta come colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Cosa significa questo? Cosa sono i sette spiriti? Vi dico subito che non dobbiamo andare nella Bibbia a cercare se ci sono sette tipi diversi di spirito, anche se è vero che lo Spirito Santo è uno spirito che svolge il suo ruolo in diversi modi, consola, incoraggia, riprende, convince, però non è questo che sta dicendo qui. Sappiamo che in Efesini 4:4 l'Apostolo Paolo dice che c'è un solo corpo e un solo spirito, come pure tutti noi siamo stati chiamati ad una sola speranza. Quindi qui non si sta parlando di diversi tipi di Spirito Santo, c'è soltanto uno Spirito. Ma allora che cos'è questo sette? Lo sapete sicuramente meglio di me, che l'Apocalisse usa molti simbolismi biblici e il sette è il numero della completezza nella Bibbia. Per cui qui sta dicendo che Cristo ha pienamente tutto lo Spirito di Dio. E già questo ci mette in guardia dal dire che Cristo non è Dio, o da pensare che Cristo abbia ricevuto lo Spirito di Dio per un certo tempo limitatamente. Non è così. Egli parla con autorità sulla Chiesa perché egli ha lo Spirito di Dio pienamente e lo aveva anche quando era qui sulla terra. Quando era sulla terra si è spogliato di alcuni suoi attributi, come l'onnipotenza, l'onnipresenza, l'onniscienza, ma era pienamente ed è pienamente Dio. E poi alle sette stelle, anche qui è un'immagine che vediamo in Apocalisse al capitolo 1 e che viene spiegata al capitolo 1, non dobbiamo inventarci nulla. Le sette stelle rappresentano i responsabili delle chiese E anche qui quindi ci dice che Cristo ha nelle sua mano la totalità della Chiesa e dei responsabili della Chiesa, a cui i responsabili devono render conto. Ancora una volta Gesù si identifica con noi, si identifica con la Chiesa, si identifica con i responsabili e chiede ai responsabili: vegliate sul gregge. Come mai, secondo voi, Gesù si presenta in questo modo particolare a questa Chiesa? Perché abbiamo visto come si presenta in un modo diverso ad ogni Chiesa. Io penso che qui sta dicendo alla Chiesa quello proprio esattamente che alla Chiesa manca. Si presenta come colui che ha lo Spirito pienamente, perché nella Chiesa a cui sta scrivendo quello Spirito manca. E si presenta come colui che ha totalmente la Chiesa nelle sue mani, perché in realtà questa Chiesa non è nelle mani di Cristo. Perché lo dice dopo, nel suo rimprovero: tu hai fama di vivere. Cioè, umanamente parlando, se ti osserviamo da fuori, sembri una Chiesa viva. Ma in realtà sei morta. E vedete che è particolare? Che l'elogio non c'è proprio. Si passa direttamente al rimprovero. Nelle altre chiese magari diceva: io conosco, e poi diceva qualcosa di bello. Conosco la tua sofferenza, conosco la tua fedeltà, conosco le tue opere, nel senso positivo. Qui invece vediamo: io conosco le tue opere, due punti, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Quando Dio deve elogiare qualcuno nella Bibbia, non si tira mai indietro dal farlo. E noi abbiamo sempre visto che gli uomini di Dio nelle Scritture sono stati elogiati. Giobbe, nonostante le sofferenze che ha subito, è un uomo di Dio che viene elogiato. Di lui Dio dice a Satana: non hai notato il mio servo Giobbe? Non c'è un altro sulla terra come lui, che sia integro, retto, che tema Dio e fugga il male. Di Noè, che è vissuto al tempo del diluvio, dove solo lui e la sua famiglia sono stati salvati, Dio dice: Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi, camminò con Dio. Poi sappiamo di Abramo, che credette in Dio e questo gli fu messo in conto di giustizia. Abramo che non veniva da Israele, perché ancora non c'era Israele, veniva da un popolo pagano. Di Davide, di un re che nonostante i suoi peccati, nonostante il suo atteggiamento anche di guerriero, un re che è stato lodato e del quale leggiamo in Prima Samuele: il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore. Mancando questo elogio, è molto evidente come questa Chiesa, non nella sua totalità, ma sicuramente nella maggior parte e nei suoi responsabili, era una Chiesa che non apparteneva a Dio. Io conosco le tue opere, tu sembri che sei viva, hai fama di essere viva, ma sei morta. Questa parola morto è una parola che indica la condizione spirituale, è chiaro, non sta parlando di una condizione fisica. Tutti gli uomini, dice la Bibbia, sono morti spiritualmente fino a quando non credono a Cristo, per essere rigenerati, cioè nascere di nuovo, mediante lo Spirito Santo. È per questo che Cristo si è sacrificato sulla croce, perché senza di Lui, senza quel sacrificio, senza che Lui pagasse la condanna dei peccati al posto dei peccatori, tutti gli uomini sono morti, spiritualmente parlando, anche se sono vivi fisicamente. Bisogna ascoltare il Vangelo, bisogna ravvedersi e riporre la propria fede nella grazia che Dio fa di perdonare i peccati ai peccatori. E così la definizione di morta data a questa comunità dimostra che le persone che la frequentavano non erano sigillati dallo Spirito Santo, non erano stati rigenerati, non appartenevano a Dio. Anche se erano religiosi, perché qua c'è scritto, tu hai fama di essere viva, vuol dire che dall'esterno questa chiesa appariva una chiesa reale, viva, dall'esterno. E non è una novità questo, non riguarda soltanto la chiesa di Apocalisse, del tempo di Giovanni, perché anche Gesù aveva dovuto affrontare lo stesso problema 60 anni prima con gli uomini religiosi del suo tempo, con le autorità religiose, gli scribi, i farisei, i dottori della legge, che dovevano istruire il popolo riguardo alla parola di Dio e che non lo facevano. Gesù in Matteo 15 rimprovera i farisei e gli scribi e che cosa gli dice? Gli dice, bravi, ma come siete bravi ad insegnare la parola di Dio? Non gli dice così. Gli dice, ipocriti, ben profetizzò Isaia, cioè un profeta come voi, che voi conoscete bene, quando disse di voi, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. In vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti, cioè comandamenti, di uomini. E ancora in Matteo 15,14 li definisce ciechi, guide di ciechi. Perché? Perché avevano tolto autorità alla parola di Dio e insegnavano tradizioni umane che annullavano la parola di Dio. Non è che la rinforzavano o che rendevano più facile la comprensione, no, la annullavano. Insegnamenti che non erano divini, insegnamenti che non portavano più speranza, insegnamenti che non erano più la parola di Dio, il Vangelo di Dio. Non portavano illuminazione spirituale, non portavano salvezza. Ma anzi, quando gli dice ciechi, guide di ciechi, gli dice tutte e due finirete in un burrone. Intendeva la perdizione, non era per niente tenero Gesù contro la Chiesa o contro i religiosi che si allontanavano dalla parola di Dio. Sardi è una Chiesa, è il simbolo di una Chiesa che vive una vita religiosa di pura apparenza e di zero sostanza. E io sono certo che a Roma ne troveremo tante di queste Chiese, veramente tante. E questo è il rischio che corrono le persone, perché le chiese non sono gli edifici, ma sono le persone. Il rischio che corrono le persone che si definiscono cristiane, di seguire insegnamenti umani, tradizioni umane, e di sentirsi a posto con Dio quando non hanno alcuna conoscenza di Dio. È per questo che Gesù è così severo con questi responsabili, perché il problema nasce dai responsabili della Chiesa. Storicamente il problema è nato dai responsabili delle chiese locali che hanno smesso di insegnare e trasmettere la parola di Dio. Guai a voi, dice ancora Gesù, proprio parlando di questa ipocrisia, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma che dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni immondizia. Così anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. E io penso che tanti di noi, cari fratelli, care sorelle, cari amici, abbiamo parenti, amici, colleghi di lavoro che subiscono questo stesso inganno. Vedono gente religiosa, e non mi metto qui a definire tutte le varie denominazioni di chiese che ci sono, che si dicono cristiane, ma vedono gente religiosa che sembrano giusti di fuori e gli vanno appresso e pensano di stare a posto con Dio, perché tanto basta ogni tanto fare una liturgia o un'opera buona e sto a posto. Questa è la mentalità nella quale noi viviamo, ma in realtà non solo le persone che sembrano giusti alla gente sono piene di ossa di morti dentro, in realtà anche chi li segue è cieco e non conosce Dio. Quando Giovanni scriverà questa lettera alla Chiesa di Sardi, all'incirca la Chiesa di Sardi stava vivendo la sua terza generazione di credenti, poco più della terza generazione, e ci rendiamo conto come già questa non era più una Chiesa. È drammatico. E questo però mi ha fatto riflettere, perché nella Bibbia troviamo altre situazioni dove, dopo il trascorrere delle prime due generazioni di uomini fedeli a Dio, beh, la terza generazione si è persa. Ad esempio, dopo la morte di Mosè e di Giosuè, la generazione successiva, all'inizio del tempo dei giudici, si allontanò da Dio. Dopo la predicazione di Paolo e Apollo, i corinzi, alla terza generazione, si sono allontanati da Dio. E ora i credenti di Sardi, dopo la predicazione di Paolo o comunque degli Efesini convertiti, e poi di Giovanni, ora, alla terza generazione, non sono nemmeno più chiesa. E ho pensato a noi. Noi siamo una chiesa che è alla fine della seconda generazione. Il Signore ha voluto prendere con sé Tonino e portare a Milano Bill, che erano gli ultimi rappresentanti della prima generazione di questa chiesa, come conduttori. Molti di noi ancora resistono come prima generazione, ma la maggior parte fanno parte della seconda generazione della chiesa, e tanti, tanti che ho qui davanti a me saranno la terza generazione. E allora mi chiedo: quale responsabilità abbiamo come seconda generazione di trasmettere e di convincere a rimanere fedeli a Dio, e come terza generazione di non perdersi, di rimanere attaccati al Signore? Questo è un richiamo importante per noi oggi, non lo trascuriamo. Dopo questo rimprovero abbastanza forte, arriva un'esortazione che un po' consola, perché dice: è vero, la Chiesa è nella sua maggior parte morta, ma c'è una parte di questa Chiesa che sono ancora vivi, o che sono vivi. C'è un'esortazione, prima di tutto, che dice: sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Allora, l'esortazione è rivolta chiaramente a tutta la Chiesa, soprattutto a quelli che sono morti e che si devono ravvedere, ma è rivolta anche a quelle poche persone che poi saranno lodate, che possono essere vigilanti. Perché chi è che è vigilante? Chi è che può sorvegliare? Chi è che può stare sveglio? Chi è vivo, non chi è morto. E allora il Signore dice: non fatevi influenzare da tutto ciò che non è quella parola di Dio che avete ricevuto. Tornate a ciò che avete ricevuto. Tornate alla parola che vi è stata annunciata. Conservatela, vedi, continua a serbarla. Anche qui, chi è che può conservare la parola di Dio? Solo quello che l'ha ricevuta. È ovvio che questo monito e questa esortazione l'ascolteranno anche quelli che sono morti spiritualmente. Per loro c'è bisogno solo che del ravvedimento. Per loro l'esortazione è di pensare: ma Gesù, chi è Gesù per me? È solo una statua? È solo un uomo che è vissuto nella storia? È solo il mio Salvatore? Perché, attenzione, non basta, perché Gesù non è solo il Salvatore. La domanda che ci dobbiamo fare e che vi voglio fare stamattina è: ma Gesù è il tuo Signore e il tuo Salvatore. Il Signore era il padrone dello schiavo, quello a cui apparteneva lo schiavo. A chi appartieni tu questa mattina? E se non appartieni a Gesù, cioè se non puoi dire Gesù è il mio Signore, allora la domanda che viene dopo è: perché mai dovrebbe essere il tuo Salvatore? La salvezza si riceve attraverso un atto di fede personale, nella grazia che Dio dà in Cristo Gesù, riconoscendo che Cristo è il Signore e il Salvatore. Ricordati dunque delle cose che hai udito, dice Gesù alla Chiesa. Ricordati il messaggio del Vangelo che ti ha fatto ascoltare e serba la sua parola e se c'è bisogno ravvediti. Perché vedi, la fede non si alimenta con le liturgie, né con i sacramenti, né con le buone opere, che comunque ne sono una dimostrazione. La fede si alimenta con gli insegnamenti che Dio ci ha trasmesso. Si basa sulla Bibbia, non sul mio pensiero, ma sul pensiero di Dio, che ha trasmesso per mezzo dei profeti e degli apostoli, e si nutre con una vita consacrata a colui che è il Signore e il Salvatore, Gesù Cristo. Lo sapevano anche i giovani ebrei, che leggevano nel Salmo 119, come potrà il giovane render pura la sua via? Come potrà vivere una vita gradita a Dio? Badando a essa mediante la tua parola. Ti ho cercato con tutto il mio cuore. Stai cercando Dio con tutto il tuo cuore stamattina? Non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Salmo 119, versetti da 9 a 11. Ravvediti, altrimenti... Che succede? Che succede con questo altrimenti? Io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Vi è un avvertimento solenne che non si deve prendere alla leggera, che ci parla di qualcosa che i credenti di Sardi potevano capir bene. Perché? Perché vivevano in una città che storicamente non era stata vigilante ed era stata già conquistata e depredata per due volte, prima dal re Ciro e poi dal re Alessandro Magno. E che vuol dire che Gesù verrà e ci toglierà tutto? Dice che verrà a togliere ciò che hai accumulato e che non era per il cielo. Ti spoglierò, ti lascerò smarrito, ti farò capire che hai accumulato qualcosa che era inutile che accumulavi. Riprende esattamente quello che Gesù disse ai suoi discepoli in Matteo capitolo 24. Disse loro: anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Qual è mai quel servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo? Beato è quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio, che dice in cuor suo: ma il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare, a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo, nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, verrà e lo farà punire e gli assegnerà la sorte di chi? Degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Il vero cristiano vigila, vive nell'attesa del ritorno del Signore. Il cristiano morto, finto, vive la sua vita come se Cristo non tornerà mai. L'invito alla vigilanza riguarda in modo particolare quei credenti che sono tali, circondati dal mondo caduto nel peccato, circondato da influenze della società che non segue Dio, e perciò deve vivere stando attento, ascoltando i consigli amorosi del Signore, ma anche ascoltando le sue esortazioni e anche ascoltando i suoi rimproveri quando servono. A colui che vigila, a colui che vince, il Signore fa tre promesse, lo vediamo negli ultimi versetti. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. Anzi, al versetto 4 lo rileggo. Tuttavia, sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. E la promessa, appunto, è questa. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi è che vince? Vediamo un po' se sapete la risposta. Prima Giovanni, è lo stesso autore che lo scrive, capitolo 5, è il credente che vince. Giovanni scrive che è la nostra fede che ha vinto il mondo, perché è riposta in colui che ha vinto il mondo, Gesù Cristo. Il vincitore camminerà con Gesù in vesti bianche, e queste vesti bianche che cosa vi fanno pensare? A un vestito che gli uomini non mettono, ma le donne sì, al vestito da sposa, perché la Chiesa è definita così, è la sposa di Cristo. Coloro che faranno parte della Chiesa, la sposa di Cristo, riscattata, immacolata, senza macchia, purificata dalla parola, si presenteranno davanti a Cristo in abiti bianchi, puri, non più macchiati dal peccato. La stessa figura la troviamo anche alla fine del libro di Apocalisse, capitolo 19, dove leggiamo: rallegriamoci, esultiamo e diamo a Cristo la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa è pronta. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le giuste opere dei santi. E non soltanto abiti bianchi che danno l'idea della purezza, ma ancora di più un nome che è scritto nel libro della vita. E qui è interessante che quando qualcuno legge queste parole può pensare, erroneamente, ma allora il nome nel libro della vita può essere cancellato? Ma non sta dicendo questo, sta dicendo proprio il contrario. Sta dicendo che quel nome non sarà cancellato. Il libro della vita nelle scritture lo incontriamo spesso, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, e anche in Apocalisse. È il libro dove sono scritti i nomi di coloro che hanno creduto a Gesù, sono stati rigenerati dallo Spirito Santo e hanno ricevuto la vita eterna. E non saranno giudicati davanti a Dio per i loro peccati. Nel giorno del giudizio, chi è scritto nel libro della vita passerà oltre il giudizio di Dio. Chi non è scritto, attenzione, in quel libro, si troverà davanti a Dio e sarà giudicato sulla base di un altro libro, il libro delle sue opere. E nessuno riuscirà mai a fare opere degne per poter non essere giudicato e condannato. È necessario essere rivestiti della giustizia di Cristo e avere il nome scritto nel libro della vita. E la terza promessa è che Gesù stesso confesserà il nome di chi vince, il nome del credente, davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Questo anche è qualcosa che Gesù aveva già detto ai suoi discepoli in Luca 12. Ora io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. E poi ha aggiunto un'altra cosa importante. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Anche qui c'è sempre questo contrasto. Da una parte c'è la promessa, c'è il premio, c'è la vita eterna per i vincitori, per coloro che credono e che perseverano nella fede, per quelli che di fronte alle sollecitazioni del mondo desiderano e vogliono rimanere fedeli, per coloro che ascoltano la voce dello Spirito, la parola di Dio, e rimangono sottomessi. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Si conclude così, come tutte le altre lettere, anche la lettera alla chiesa di Sardi. Sardi, una chiesa morta, che viveva dello splendore del passato, che appariva preziosa, ma che in realtà non aveva alcun contenuto spirituale, che troppo facilmente, riprendendo un po' le cose che vi ho detto all'inizio, si era lasciata intagliare e levigare da mani sbagliate. Aveva permesso insegnamenti sbagliati, aveva tralasciato la verità della parola di Dio. Alla luce della storia della Chiesa e del cristianesimo, constatiamo che molte chiese sono come la Chiesa di Sardi oggi. Molti conduttori, anche protestanti, non credono più all'ispirazione della parola di Dio. Non credono più all'autorità della parola di Dio. Non credono più alla gravità del peccato e alla grandezza e unicità del sacrificio di Cristo. Sostituiscono con Cristo con altri mediatori. Sostituiscono la grazia di Dio con le opere. Non aspettano più il suo ritorno e non vivono più per esso. Quanto a noi, restiamo legati alla fedele parola di Dio. Viviamo dipendendo da essa, perché è attraverso la parola di Dio che siamo lavati, dice la Bibbia. La parola di Dio fa un lavacro, un lavaggio completo. Siamo purificati. Siamo la sposa di Cristo per essere presentata a Lui, viva sicuramente, ma anche gloriosa, senza macchia, senza ruga, con un meraviglioso abito bianco, santa e irreprensibile. Lodiamo Dio per la sua opera che compie ancora oggi attraverso la Chiesa e preghiamo per tutti coloro che si ingannano pensando che sono Chiesa, ma in realtà sono morti. Signore, vogliamo ringraziarti stamattina per la tua parola e chiederti di poter compiere quest'opera di grazia nei nostri confronti, di rimanere fedeli e attaccati a te, di non allontanarci dalla tua parola e anche di poter avvisare, Signore, chi invece è lontano o chi è morto ancora nei propri peccati, di quale sia la verità che tu ci hai dato, la verità che tu ci hai trasmesso e che ci chiami non solo a conservare, ma anche a trasmettere ad altri. Signore, benedici la tua Chiesa e continua per la tua grazia ad edificarla. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.